Questa mattina volevamo vedere insieme una parabola che Gesù disse non solo ai peccatori, non solo alle persone che cercavano di conoscere Dio, ma nel capitolo 15 di Luca, leggiamo i primi due versetti, troviamo scritto: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinarono a lui per ascoltarlo, ma i farisei e scrivi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Gesù nel capitolo 15 comincia a parlare a tutti coloro che erano lì presenti. Alcuni l'ascoltavano, alcuni erano assettati di sentire quel messaggio del Vangelo, ma vediamo che qui, leggiamo, come abbiamo detto, che ci stavano anche i farisei che non erano venuti lì per ascoltare, ma erano venuti lì per mormorare, dice la parola di Dio. Avevano qualcosa da contestare nei confronti di Gesù. E Gesù comincia a dire a tutti questo pubblico, queste persone che stavano lì, presenta tre situazioni che tra di loro sono simili. Presenta tre situazioni in cui parla di una perdita, di un ritrovamento e di una festa dedicata al ritrovamento. Noi questa mattina volevamo vedere la parabola che parla del figlio prodigo. Prima Gesù parla loro di qualcuno che aveva perso una pecora e poi la trova e c'è gioia, e come dice la parola, dice in cielo: vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede e per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E poi la dramma perduta, la seconda, anche lì vediamo che c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. E poi parla del figlio prodigo. E qui volevamo leggere prima il testo e così dopo andremo a approfondire quello che il Signore ci vuole dire anche a noi questa mattina. Luca capitolo 15, dal verso 11 al verso 32. Disse ancora: un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E egli divise tra di loro i beni. Di lì a poco i figli più giovani, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia e ricominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno dei abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi per pascolare i maiali. E egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò al suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse e si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato. ammazzate, lo mangiamo e festeggiamo. E facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovò nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succede, che cosa succedesse. Quello disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperlato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto e è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Vediamo in questa parabola un padre, due figli, scelte sbagliate. Vediamo pentimento, vediamo questo rientrato in sé, ritorno alla normalità, possiamo dire. Vediamo una festa con una motivazione ben precisa, come anche in altre due parabole di prima. Rallegrarsi perché il suo fratello era morto, ma è tornato in vita. In questa parabola vediamo che il padre rappresenta il Signore, Dio. E il figlio, ovviamente, il peccatore perduto. Vediamo l'amore di Dio verso il peccatore perduto che è stato accolto e anche come è stato accolto. La parabola mette a confronto le reazioni del padre, che rappresenta l'amore di Dio nel ricevere il figlio e ritornare a casa, con quello del fratello maggiore, che rappresenta quella classe di insegnanti farisei che pensavano di essere nel giusto, ma criticavano Gesù perché raccoglievano i peccatori. Versetto 12: il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise tra di loro i beni. Era una vergogna, era una richiesta arrogante chiedere al padre che era in vita di dividere i suoi beni. Nel mondo antico troviamo scritto nei Numeri, anche nei Deuteronomi, i beni di una persona venivano divisi solo nel momento della morte del padre. E qui vediamo questo figlio che con arroganza chiede di avere la sua parte dei beni. E come aver detto: non voglio onorarti. E sappiamo che nella parola di Dio onorare i genitori era un comandamento. Il Signore chiedeva questo, Deuteronomio capitolo 5, verso 16. Era il compito che ricadeva sui figli. E il padre non si oppone, avrebbe potuto dirlo, che non hai nessun diritto di chiedere questo. Fa fare le sue scelte, lascia che questo figlio fa le sue scelte, anche se sono sbagliate. Questo figlio voleva la sua autonomia, voleva la sua libertà, la sua indipendenza. Forse anche oggi troviamo questo tipo di queste situazioni simili, che tanti vogliono stare lontani dai loro genitori, fare le loro esperienze. E vediamo questo figlio da lì a poco tutto quello che lui aveva era svanito. Tutto quello che lui aveva è stato sprecato, è stato buttato, disperso. Noi sappiamo che allontanamento dal Signore non è un liberarsi da una schiavitù, ma è un liberarsi da un giogo leggero che è quello di Dio, per uno più pesante che quello del peccato. Non ci sono altre condizioni. O sei servo di Dio, o sei schiavo del peccato. Romani capitolo 6, da verso 16 a verso 20. E anche Gesù, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, verso 34, rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è, chi si lo ricorda?
Schiavo
del peccato. Quindi non possiamo avere due padroni. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. E quando noi ci allontaniamo da Dio, quando una persona vuole stare per conto suo, lontano da Dio, non fa altro che dare spazio al peccato. E poi sappiamo che sarà molto difficile liberarsene, perché dice la parola che il peccato ci avvolge a poco, ci cuoce a fuoco lento, come dice la parola. La conseguenza di questa autonomia che questo figlio vuole è la miseria. Quando ebbe speso tutto, può aver speso tutto, in quel paese viene questa grande carestia. E lui avrebbe voluto mangiare anche quello che i maiali mangiavano. Avrebbe dovuto nutrirsi con quello che i maiali si nutrivano. Ma nessuno non gli dava. In questa situazione di disperazione, anche di fame, possiamo dire, lui comincia a ragionare, comincia a pensare a quello che era la vita di prima. Nei Proverbi capitolo 13 verso 6 troviamo scritto: la giustizia protegge chi cammina nell'integrità, ma l'empietà abbatte il peccatore. La persona che cammina con Dio è sottomessa alle leggi di Dio e persevera nel camminare con Dio, sarà benedetta, protetta. Ma la persona che decide di camminare per la propria strada di peccato, nella disobbedienza e nella durezza del proprio cuore, Dio abbandona a se stesso, così che questi seguono la propria volontà, il proprio comportamento peccaminoso, con le conseguenze negative che comporta, come è accaduto a questo figlio prodigo. Sappiamo che tanti vogliono, giovani o meno giovani, vogliono fare le loro esperienze, prendere la propria strada, trovare soddisfazione nelle cose di questo mondo che attirano. Solomone nel Proverbi capitolo 14 verso 12 ci ha lasciato scritto: c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma essa conduce alla morte. La vita senza Dio porta al precipizio. Questo figlio si rende conto che stava sbagliando. Questo figlio rientra in sé, dice la parola. E qui vediamo il ravvedimento. Qui vediamo che allora è rientrato in sé, pensò: quanti dei servi di mio padre hanno in abbondanza il cibo, il pane, e io qui muoio di fame. non voleva più avere manco il diritto di figlio, almeno quello di servo, per non morire di fame. E noi sappiamo che il Signore, nel suo tempo missionario su questa terra, ha parlato diverse volte del ravvedimento, e dicendo che se non vi ravvedete, perirete. Questo ravvedimento davanti a Dio, questo lasciare indietro, pentirsi di quello che era la vita di prima, è molto importante agli occhi del Signore, è molto importante anche per la nostra relazione con il Signore. Il figlio riconosce la sua situazione e riflettendo su questa condizione prende una decisione, prende una decisione importante, quello del ravvedimento. Padre, ho peccato contro il cielo, abbiamo detto, e contro di te. È un modo di dire contro Dio, contro quello che era il suo compito, perché lui, abbandonando suo padre, ancora in vita, ha abbandonato anche quella responsabilità che i figli hanno nei confronti dei genitori. Il ravvedimento è riconoscere che siamo peccatori davanti a Dio. Siamo peccatori perché non osserviamo i comandamenti di Dio, perché non facciamo nostri i precetti di Dio, tutta la legge di Dio. Non possiamo scegliere di fare solo alcune cose e altre no, lasciandole agli altri. Con il ravvedimento deve essere anche un cambiamento dei nostri sentimenti. Il ravvedimento avviene nel profondo del nostro cuore. La vera svolta accade nella profondità del nostro cuore. Versetto 18 dice: e io mi alzerò e andrò a mio padre e dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Ha ammesso la sua rovina. Ha ammesso che lui ha sbagliato in questo rapporto con il padre. E qui vediamo l'umiltà del giovane. Vuole essere trattato come uno dei suoi schiavi. Noi non dobbiamo pretendere da Dio, dal nostro Signore, non abbiamo il diritto di pretendere dal nostro Padre Celeste. Lui ha già fatto tanto per noi. Non possiamo pretendere nulla perché già Dio ha fatto tanto. Già ha pagato un prezzo alto per ciascuno di noi. E sappiamo che noi non meritiamo nulla. Ma Dio, nella sua bontà, ha dimostrato questa misericordia e questo amore verso di noi. E anche il ravvedimento implica anche un cambiamento di volontà. Egli dunque si alzò e tornò al padre. Mentre egli stava ancora lontano, suo padre lo vide e ebbe compassione, così gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. Essere cristiani non vuol dire soltanto o semplicemente credere a quello che Dio ha fatto, ma il vero ravvedimento è una rottura decisiva. Il vero ravvedimento è una rottura decisiva con il modo di vivere del passato e implica una nuova direzione che abbiamo preso, lasciare quel mondo per andare in un'altra direzione, quella che Dio vuole. Il vero ravvedimento è cambiare, voltarsi, prendere una nuova direzione, rinunciare al peccato. per stare nella presenza di Dio. Isaia capitolo 55, verso 6 e 7, leggiamo: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Un rinnovamento morale, ravvedimento e un rinnovamento morale. E anche vediamo che una confessione del peccato: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il figlio minore ha confessato il suo peccato, la sua colpevolezza. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo. La sua parola non è in noi. Siamo chiamati a fare esame di coscienza. Siamo chiamati a fare esame di coscienza. E noi sappiamo che non c'è perdono senza ravvedimento e senza Gesù, perché solo Gesù è colui che ci può perdonare, solo Gesù è colui che ha portato il perdono. Così questo giovane, vediamo nel versetto 20, che si alzò e tornò al padre, la mente era ancora lontano. Suo padre lo vide e ebbe compassione. Vediamo un padre compassionevole verso la sua creatura, verso il suo figlio. Un sentimento che riesce a muovere, riesce a mettere in movimento questo padre, la sua compassione nei confronti del figlio. E non solo si ferma lì, il padre accoglie questo figlio. Si alzò, corse e si gettò al collo e lo baciò e ribaciò. È quello che il Signore vuole fare con ciascuno di noi, con chi non ha dato ancora la sua vita al Signore. Il Signore ci vuole accogliere, ci vuole dare, donare questo perdono. Siamo chiamati a considerare questo nel nostro cammino. In Luca capitolo 5, verso 23, leggiamo: Gesù dice: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Sappiamo che il suo amore è incondizionato e giurisce per il ritorno dei peccatori, aspetta i peccatori che tornano a lui. Il Signore vuole donare la sua salvezza, vuole donare la sua salvezza a chi si ravvede veramente. Questo padre perdona il peccato del suo figlio, perdona la sua mancanza, così come il Signore vuole perdonare i nostri peccati. Ma il padre disse ai suoi servi: presto portate qui la veste più bella e rivestito, mettete l'anello in dito, calzare a piedi. È il Signore che vuole rinnovare, è il Signore che vuole onorare questa nuova vita di questo giovane che è tornato. La veste più bella, un onore, l'anello, un altro ancora, un'autorità e onore per lui, una nuova identità, possiamo dire, che quando noi ce la vediamo, quando noi ci presentiamo con un cuore sincero davanti al Signore. Il Signore ci onora di questa nuova identità, di questi privilegi. E il Padre non si ferma a quello, continua facendo questa festa per il figlio che è tornato a casa. Organizzando questa festa. Certamente tanti intorno si sono resi conto di quello che succedeva. Ma vediamo qui l'intervento del suo fratello. L'intervento del suo fratello che era triste, che non gioiva per quello che era successo. Perché pensava di stare nel giusto, che pensava che quello che lui voleva era la cosa giusta da fare. Invece sappiamo che il Signore è colui che ha dimostrato e dimostra ancora oggi la sua misericordia. Dio sta operando, il Signore sta lavorando nei cuori delle persone. Questo giovane, finché non ha toccato il fondo, non è riuscito a comprendere il suo stato di peccato, il suo stato di allontanamento dal Signore. Ma toccando il fondo, si è reso conto che non poteva fare a meno di suo padre. Il Signore è colui che vuole che noi lo conosciamo, vuole che noi comprendiamo questo amore che Lui ha nei confronti dei peccatori. Vuole che noi ci rendiamo conto che senza di Lui non possiamo fare nulla. Sappiamo che il Signore è buono, sappiamo che è misericordioso, che ha dimostrato il suo amore eterno e che non finirà. Ma il Signore fa questo invito a tutti coloro che non l'hanno conosciuto, di riconoscere lo stato del peccato, di confessare il nostro peccato affinché possiamo essere perdonati. Il Signore ci ama e compassionevole come questo padre nei confronti di suo figlio. E vuole chiamare ciascuno di noi a considerare il suo dono. Così questa mattina vogliamo riflettere su quello che il Signore ha fatto nei nostri confronti. Ha dimostrato il amore, ha dimostrato misericordia e ha donato all'uomo una salvezza che non meritava. E ci invita a accettare questo invito particolare, perché è personale. Non è per un gruppo o per una categoria. Nella presenza del Signore, quando Lui parlava di queste parabole, c'erano delle persone che ascoltavano perché erano assetati e volevano conoscere questa salvezza di cui Gesù parlava, ma ci stavano altri che mormoravano e loro pensavano che erano nel giusto. Ecco perché il nostro atteggiamento, il nostro modo di avvicinarsi a quello che è la parola di Dio, è molto importante. Siamo venuti per ascoltare, per comprendere, che il Signore ci possa guidare in questa direzione, che veramente le decisioni o la decisione essenziale per la nostra vita la possiamo prendere, direttamente con Lui, davanti al suo trono di grazia, personalmente, di onorarlo nelle cose che ci ha lasciato scritto. Questo figlio con le sue scelte ha disonorato il padre, noi stando nel peccato, stando lontani da Dio, non famo altro che disonoriamo Dio. Ecco perché ci invita il Signore a considerare il suo invito oggi. Oggi è il giorno della salvezza. Così vogliamo ringraziare il Signore per come Lui ha portato avanti, per come Lui ci concede ancora questa grazia di poter avvicinarsi, di avvicinarci a Lui. Le sue compassioni non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Vogliamo ringraziare il Signore per la sua grande fedeltà. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo, Signore, innalzare e glorificare te per la salvezza preziosa, così preziosa, Signore, che hai portato su questa terra, hai portato per me, per ciascuno di noi. Aiutaci a onorarti, Signore, nel nostro cammino con te, Signore. Signore, ti ringraziamo perché così come dici nella tua parola, il tuo giogo è leggero, ci invita a prendere il tuo giogo, Signore, di andare avanti, camminare ogni giorno con te, Signore, perché il peso del peccato è molto più grande, Signore. Aiutaci a stare separati, Signore, dal peccato, a tenerci nella santità che tu, Signore, ci chiedi. Vivere, Signore, nella tua presenza. Vivere, Signore, nella luce che tu, Signore, ci offri, ci dai attraverso la tua parola. Fare le tue promesse, Signore, ma anche, Signore, i tuoi principi, Signore, le tue leggi. Così vorremmo pregarti che tu ci aiuti, Signore, nel fare, Signore, delle giuste scelte. Abbiamo visto questo giovane che il padre ha lasciato fare delle scelte, Signore, senza giudicarlo. Ma le sue scelte erano lontane dal padre, lontane, Signore, dalle cose buone per lui. Aiutaci a fare le giuste scelte nell'onorare te con le nostre vite, Signore, nel camminare con te ogni giorno della nostra vita. Così vogliamo ringraziarti e lodarti, Signore, per quello che tu hai fatto per noi. Nel nome di Gesù, amen.
Amen. Concludiamo con il canto Seguire Cristo, quindi possiamo alzarci in piedi.